Se la luce non illumina, avete mai assistito a una eclisse di sole? Normalmente quando si usa la parola eclissarsi si intende sparire, ma in realtà il sole non sparisce, il sole viene nascosto. Il sole rimane sole, la luce del sole non si spegne, ma viene nascosta. In brevissimo tempo tutto diventa buio, freddo, ma il sole rimane sole e la luce rimane luce. Se la luce non illumina. Gesù, nel celebre sermone sul monte, tra i tanti discorsi, fa questa affermazione, di cui una parte abbiamo già avuto modo sulla quale abbiamo già avuto modo di riflettere. Però voglio sottolineare subito in partenza una cosa, che è come inizia il capitolo 5 di Matteo. Gesù, vedendo le folle, una marea di persone, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli, qui non usa più la parola folle, si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro, dicendo. Come già l'altra volta voglio fare questa distinzione. C'è una differenza tra le folle che corrono da Gesù con rispetto ai discepoli. Questo deve essere il concetto di fondo con il quale ci accostiamo sempre ai discorsi di Gesù. Allora, leggiamo dal versetto 13, sempre del capitolo 5. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Voi siete il sale della terra. Voi siete la luce del mondo. Voi siete un'affermazione decisa, chiara, precisa, impegnativa, dalla quale non possiamo sfuggire. Un'affermazione con la quale dobbiamo confrontarci. Un'affermazione della quale quotidianamente dobbiamo prendere coscienza e guardarci dentro. Un'affermazione che la trovo essere una risposta a una domanda riflessiva. Mi rendo bene conto di cosa sono realmente quando affermo di essere un credente? Cioè, quando dico sì, io sono un credente, ma mi rendo conto di che cosa sono realmente? Gesù dice, tu sei questo. Sale della terra, luce del mondo. L'altra volta abbiamo visto qualcosa che riguardava questo essere sale. Sottolineo ancora questo particolare di chi è quel voi siete, chi sono questi voi ai quali Gesù si rivolgeva allora e ai quali si rivolge oggi. Non alle folle, non sono le folle distratte che correvano a lui per ottenere qualche beneficio, anche per ascoltarlo, ma allontanandosi poi quando i discorsi si facevano troppo complicati da capire e troppo difficili e impegnativi da vivere. Allora si rivolgeva ai discepoli, cioè coloro che volevano essere seguaci fedeli, attenti e costanti. Quali sono quegli voi a cui oggi Gesù si rivolge? Chi sono i veri discepoli oggi? E mi domando, sono io un vero discepolo o sono un discepolino? Sono un seguace fedele, attento e costante? Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Mi sono domandato, con queste due affermazioni, sale e luce, Gesù sta dicendo la stessa cosa? Sta esprimendo uno stesso concetto usando due raffigurazioni diverse? Fa forse questo con la speranza di farsi capire meglio dal proprio uditorio? O forse sta dicendo due cose diverse? Ebbene, Gesù usa queste due affermazioni per presentare due verità diverse ma complementari. Due affermazioni che si completano in quel voi siete. Cosa sono degli elementi complementari? Che significa questa parola complementare? Gli elementi complementari sono quegli elementi simili tra loro, ma con caratteristiche diverse. Quindi non sono proprio uguali. Ma solo se vengono messi insieme questi elementi complementari, costituiscono una unità e si completano vicendevolmente. Quindi il pieno scopo, il valore, l'utilità degli elementi complementari non può realizzarsi pienamente se non sono uniti uno all'altro. Qualche esempio dalla scrittura per cercare di comprendere meglio questo concetto che è fondamentale per capire cosa Gesù sta dicendo realmente. Dio Padre e Dio Figlio, uso dei termini tecnici, non sto riducendo il valore, il senso del Dio Padre e Dio Figlio, sono elementi complementari. Gesù stesso ha detto, io e il Padre siamo uno. Ancora, il Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, che noi raggruppiamo nel concetto di Trinità, sono elementi complementari, che sono nell'essere uniti rappresentano il tutto. Gesù e la Chiesa, due elementi complementari, uniti sono un tutto. Nel concetto creazionale, nel principio creazionale di Dio, l'uomo e la donna rappresentano due elementi complementari per manifestare un tutto. Quindi quello della complementarietà è un concetto fondamentale per ben comprendere ciò che Gesù sta affermando con quel duplice voi siete. Non sta dicendo potete essere una cosa o potete essere l'altra, quella che vi piace di più. Voi siete, sta dicendo, se siete veramente i miei discepoli, voi siete entrambe le cose. E la vostra completezza sta nell'essere entrambe le cose, sale e luce. Poi c'è ancora un'altra osservazione. A me piace così cavillare sulle parole, usiamo questo termine. Sale della terra, luce del mondo. Mi sono chiesto, allora, che sta dicendo? Perché abbina il sale alla terra e perché abbina la luce al mondo? Quando leggiamo la parola, prestiamo la massima attenzione e poniamoci delle domande su che cosa sta cercando di dire. Allora, io ho fatto questa mia valutazione, che non ha la pretesa di essere la totale e completa, perfetta interpretazione, ma terra si riferisce al creato in quanto opera di Dio. Abbiamo visto, parlando precedentemente del sale, come Gesù si riferisca al sale prima di tutto come elemento di conservazione, come un elemento che conserva i cibi, ma anche come elemento che dà sapore, dà gusto, dà significato, dà scopo alla vita e a qualsiasi tipo di relazione con la creazione stessa. Al centro della creazione, cioè la terra, quindi tutto ciò che è visibile e vivibile, c'è l'uomo, sia nel senso di unità in quanto umanità, sia di diversità maschio-femmina. Allora, sale della terra, io lo vedo come qualcosa che significa, che rappresenta sia la conservazione, sia il vivere, l'immagine e la somiglianza con cui Dio ha creato l'uomo, immagine e somiglianza di sé. Conservazione al tempo stesso, vivere, conservazione dell'immagine di Dio, vivere l'immagine e somiglianza di Dio. Sale della terra. Ma com'è possibile vivere, conservare e vivere questa immagine in una realtà decaduta, in una realtà che porta il frutto della ribellione e quindi una realtà contrassegnata dal peccato? Com'è possibile? Ecco il perché della luce. La parola mondo, luce del mondo, si riferisce all'insieme dell'umanità decaduta, dell'umanità nel peccato. E quindi comprendiamo subito che la luce di cui parla Gesù è l'elemento indispensabile per disperdere le tenebre nelle quali vive il mondo a causa del peccato. Lo leggiamo lì sopra. Gesù ha tanto amato il mondo, cioè la realtà dell'umanità sottoposta al peccato e alle sue conseguenze. Ma le domande si susseguono andando avanti. Come posso essere luce da me stesso? C'è forse un qualche tipo di luce al quale posso fare riferimento? Ovviamente sì. È interessante notare come fin dai profeti, quando hanno cominciato a profetizzare in modo esplicito della venuta di Gesù, Gesù è presentato come la vera luce. E partendo proprio da Isaia, Isaia 9:1, mette proprio questo confronto: il popolo che camminava nelle tenebre, il mondo, vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Questo passo lo riprende, è ripreso poi in Matteo. Le parole di Simeone, leggiamo in Luca, capitolo 2. quando a un certo punto afferma: i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo di Israele. E andando avanti, soprattutto nell'Evangelo di Giovanni, l'espressione che Giovanni usa spesso per descrivere Gesù è proprio la parola luce. In lei era la vita, parlava della parola, e la vita era la luce degli uomini. E la parola è stata fatta carne, conosciamo i passi. Poi la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta, gloria a Dio per questo. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. E andando avanti, Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ancora, sempre in Giovanni, capitolo 12, 46, io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Allora, se abbiamo chiaro questo concetto, noi capiamo che cosa Gesù sta dicendo quando afferma: voi siete luce del mondo. E è solo per questa luce che, se siamo figli di Dio, siamo chiamati figli di luce. E anche qui cito dei passi in Giovanni 12: mentre avete la luce, credete nella luce affinché diventiate figli di luce. Tessalonicesi, Paolo scrive: voi tutti siete figli di luce. L'Apostolo Giovanni: se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. Il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Quindi vediamo come l'aspetto, come viene sottolineato, proprio per farci capire che cosa significa: voi siete la luce del mondo. Ma in che cosa consiste? E che frutto produce questa luce che siamo chiamati ad essere? Altrimenti rimaniamo un po' nel vago. L'Apostolo Paolo ci viene in soccorso quando, scrivendo agli Efesini, al capitolo 5, dal versetto 8, innanzitutto dice: in passato eravate tenebre. Quindi non illudetevi, in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Quindi riprende questa affermazione di Gesù, categorica, dice: ora siete. Quindi, comportatevi come figli di luce. Poiché il frutto della luce, allora c'è un frutto. Quando scriverà a Galati parlerà del frutto dello Spirito, qui parla del frutto della luce. Consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. E credo che in queste tre parole ci sia compreso tutto quello che noi possiamo mai immaginare. Esaminando che cosa sia gradito al Signore, e poi aggiunge: non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso persino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto, cioè al buio. Bontà, giustizia e verità. E qui le cose cominciano un po' a prudere, perché e i discorsi teorici stanno diventando discorsi concreti. Non è una scelta quella di essere buono, giusto e vero. Non è un tentativo di equilibrare con un qualcosa che penso essere di più rispetto a qualcosa che penso essere di meno. Bontà, giustizia e verità mi contraddistinguono. Le sincera risposta a questa domanda, in che modo lo manifesto, in che modo, se lo vedono gli altri, mettono in evidenza se l'essere figlio di luce, il mio essere figlio di luce, sta vivendo una fase di eclissi, perché viene nascosto da qualcos'altro. Non è tanto il dire lo sono o non lo sono, perché se sono figlio di Dio lo sono, lo abbiamo appena sentito. Il punto è piuttosto se sono in una fase di eclissi, se c'è qualcosa che nasconde quella luce che dovrei irradiare. E qui non si sta parlando di come agisco, di come opero in quanto sale. Quello è un discorso che riguarda l'essere sale. Ma si parla di cosa sono, di cosa sono dentro, del mio essere interiore, dei miei atteggiamenti, dei miei ragionamenti. Mi hai detto, esaminate che cosa sia gradito al Signore. È un lavoro della mia mente nei confronti della parola. Luce è ciò che sono. Qual è il modo, il contenuto del mio pensare, del mio parlare? Noi siamo portati, è naturale sotto certi aspetti, a vedere le esteriorità, le apparenze, magari senza preoccuparci sufficientemente delle nostre esteriorità, delle nostre apparenze, o delle mie, pardon. Ma le esteriorità e le apparenze manifestano ciò che si è dentro. Giovanni, l'Evangelista Giovanni, ci ricorda non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. L'apparenza ci può ingannare. Quanti giudizi sbagliati emettiamo? Semplicemente perché valutiamo le apparenze senza andare oltre. Giudizi su noi stessi, ma soprattutto verso gli altri. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: voi guardate all'apparenza delle cose, ma Dio guarda al cuore, cioè dentro. Ecco perché il discorso di Gesù, questo voi siete luce del mondo, penetra nell'intimo e indica ciò che sono dentro. Che cos'è che mi anima? Che cos'è che c'è nella mia mente, nei miei pensieri, nel mio cuore? Quali sono i miei sentimenti? La natura, l'origine delle mie emozioni? In altre parole, quanto impersonifico la luce in me, quella luce che Gesù afferma che io sono, quanto la impersonifico, sempre pensando a quel frutto di cui abbiamo appena parlato, bontà, giustizia e verità. Esprimiamo semplicemente una buona condotta o siamo portatori della luce di Cristo? Leggendo quel passo, poi la luce viene riferita alla lampada. La lampada ci fa pensare alla luce, ma la lampada da sola non è luce. Una lampada da sola non è niente. Se non viene alimentata, non fa luce. E non serve a nulla. Sicuramente vi sarà successo entrare in casa di notte, interruttore per accendere la luce, e la luce non si accende. Ma la lampada c'è. Allora, le cause possono essere tante, ma è solo una raffigurazione. C'è qualcosa di più importante della lampada, perché la lampada è un mezzo, uno strumento, e quello che è più importante è la fonte, è l'energia che genera la luce. La luce che la lampada diffonde. È interessante, ho fatto questo abbinamento con quello che Gesù dice, riportato da Luca, quando i farisei che vedono i discepoli esultare davanti a Gesù e dicono: Maestro, sgrida i tuoi discepoli, metti qualche cosa che faccia da filtro a questa esuberanza dei discepoli. E cosa risponde Gesù? Se costoro tacciono, le pietre grideranno. Se il mio essere luce è eclissato da qualche cosa, ci sarà qualcos'altro che brillerà, qualcun altro che brillerà. L'opera di Dio non si ferma, perché io sono diventato, mi sono eclissato, mi sono nascosto. L'opera di Dio va avanti, ma c'è qualcosa che non quadra in me. Nel significato delle parole di Gesù vedo un accostamento, un collegamento a quanto scrive l'Apostolo Giacomo a proposito delle opere e della fede. E quindi vi leggo Giacomo 2,18, cercando di vederlo alla luce delle parole di Gesù, quando proprio fa quel ragionamento del rapporto tra fede e opere. Tu sei luce, io sono sale. Mostrami il tuo essere luce, senza il tuo essere sale, io con il mio essere sale ti mostrerò il mio essere luce. Ho forzato il testo? Lascio a voi giudicarlo. Il rapporto che ho visto tra sale e opere è il rapporto che vedo tra luce e fede. Se tu hai la fede e io ho le opere, uno piuttosto dirà: tu hai la fede, sei luce, e io ho le opere, sono sale. Mostrami la tua fede, l'essere luce, senza le tue opere, l'essere sale. Io, con le mie opere, sono sale, ti mostrerò la mia fede, sono luce. Ho visto questo accostamento. Se ho fatto una forzatura, scusatemi, ma io credo che ci sia sempre un collegamento. Cioè, quello che gli apostoli esprimono, l'opera dello Spirito Santo, non è tanto di far dire delle cose nuove agli apostoli, esattamente, cose nuove o diverse da quelle che Gesù ha detto. Ma l'opera dello Spirito è quello di aver guidato chi ha scritto dopo Gesù per prendere quello che Gesù ha detto e ampliarlo, spiegarlo, applicarlo. Quindi io ho visto questa relazione tra questo passo di Giacomo e quelle affermazioni di Gesù. Allora concludo con delle affermazioni che sono dei passi. Affermazioni opposte ed esortazioni che vengono dalla parola. Valgono più di qualsiasi domanda che possiamo porci, anche se ci pongono delle domande, ovviamente. E alle domande bisogna rispondere. Allora vi leggo questi passi. Queste affermazioni negative. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Poi, sempre Gesù, poco più avanti, se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, attenzione, non sta dicendo se dunque tu sei tenebre. Sta dicendo se la luce che è in te è tenebre, perché c'è questa eclissi, quanto grandi saranno le tenebre. Quando vi capiterà nel futuro di vedere, assistere a una eclissi di quelle vere, proprio complete, vi renderete conto di che cosa significa un'affermazione se la luce che è in te è tenebre. La luce c'è, perché dice che la luce che è in te, la luce può diventare tenebre semplicemente perché è nascosta, non perché è spenta. Oppure, non sono mai stato luce, ma allora questo è un altro discorso. Luca dice, sta quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre. Anche l'Evangelista Luca riprende questo discorso. Ed ecco le affermazioni che sono una esortazione. Risplenda la vostra luce. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano e glorifichino il Padre. E quello che Paolo scrive nella seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 4, il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Questo è proprio il fiore dell'espressione che la parola di Dio ci può lasciare questa mattina. E allora concludo con la domanda con cui ho iniziato. Mi rendo bene conto di cosa sono realmente quando affermo di essere un credente? Voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Signore, confesso che mi sento veramente piccolo di fronte a queste affermazioni. La chiarezza con cui Gesù parla è sconvolgente. Siamo tuoi figli, siamo figli di luce, ma quella luce può diventare tenebre, perché qualche cosa la può nascondere. O anche solo offuscare, o anche solo non farla manifestare in tutto il suo splendore. Signore, aiutaci ad essere prima di tutto, per opera del tuo Spirito, consapevoli, consapevole, di ciò che realmente siamo, sulla base di queste affermazioni così categoriche, assolute. E al tempo stesso, Signore, chiediamo proprio che l'opera del tuo Spirito nella nostra vita sia tale da togliere ogni elemento che può eclissare la nostra luce. Te lo domandiamo nel nome di Gesù. Amen.